Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone.
Fu davvero un momento commovente quello del raggrupparsi della famiglia attorno al giovane che ritornava. Tanto più caro in quanto non proprio della famiglia, tanto più lieto in quanto veniva a cogliere l'amore insieme a un senso di perenne sicurezza. Momento commovente, ma anche lungo. Quando i primi impeti furono trascorsi, don Fabrizio si accorse che sul limitare della porta stavano due altre figure, gocciolanti anch'esse, e anch'esse sorridenti. Tancredi se ne accorse pure e si mise a ridere.
Scusatemi tutti, ma l'emozione mi ha fatto perdere la testa. Zia,
disse rivolto alla principessa,
mi sono permesso di portare qui un mio caro amico, il conte Carlo Cavriaghi. Del resto lo conoscete, è venuto tante volte alla villa quando ero in servizio presso il generale. E quell'altro è il lanciere Moroni, il mio attendente.
Il soldato sorrideva nella faccia ottusamente onesta. Se ne stava sull'attenti, mentre dal grosso panno del pastrano l'acqua gocciolava sul pavimento. Ma il contino non stava sull'attenti. Toltosi il berrettino fradicio e sformato, baciava la mano della principessa, sorrideva e abbagliava le ragazze con i baffetti biondi e l'insopprimibile R. Moscia. E pensare che a me avevano detto che qua giù da voi non pioveva mai. Mamma mia, sono due giorni che siamo stati come dentro il mare. Dopo si fece serio. Ma insomma, Falconeri, dov'è la signorina Angelica? Mi hai trascinato da Napoli fin qui per farmela vedere? Vedo molte belle, ma lei no. Si rivolse a don Fabrizio. Sa, principe, a sentire lui e la regina di Saba. Andiamo subito a vivere la formosissima Nigerima. Muoviti, testone! Parlava così e trasportava il linguaggio delle mense ufficiali all'arcigno salone con la sua doppia fila d'antenati corazzati e infiocchettati. E tutti si divertivano. Ma don Fabrizio e Tancredi la sapevano più lunga. Conoscevano don Calogero, conoscevano la bella bestia di sua moglie, l'incredibile trascuratezza della casa di quel riccone, cose queste che la candida Lombardia ignorava. Don Fabrizio intervenne.
«Senta, conte, lei credeva che in Sicilia non piovesse mai e può vedere invece come diluvia. Non vorrei che credesse che in Sicilia non ci sono le polmoniti e poi si trovasse a letto con 40 di febbre. Mimì,
disse al suo cameriere,
fai accendere i caminetti nella stanza del signorino Tancredi e in quella verde della foresteria. Fai preparare lo stanzino accanto per il soldato. E lei, conte, vada ad asciugarsi bene e a cambiare abito. Le farò portare un punch e dei biscotti. Ed il pranzo è alle 8, fra 2 ore.
Cavriaghi era da troppi mesi abituato al servizio militare per non piegarsi subito alla voce autoritaria. Salutò e seguì mogio mogio il cameriere. Moroni si trascinò dietro le cassette militari e le sciabole ricurve nelle loro fodere di flanella verde. Intanto Tancredi scriveva:
«Carissima Angelica, sono arrivato e è arrivato per te. Sono innamorato come un gatto, ma anche bagnato come un ranocchio. Sudicio come un cane sperso e affamato come un lupo. Appena mi sarò ripulito e mi stimerò degno di farmi vedere dalla bella fra le belle, mi precipiterò da te fra 2 ore. I miei ossequi ai tuoi cari genitori. A te niente per ora».
Il testo fu sottoposto all'approvazione del principe. Questi, che era sempre stato un ammiratore dello stile epistolare di Tancredi, rise e lo approvò pienamente. Donna Bastiana avrebbe avuto tutto il tempo per procurarsi un nuovo malanno e il biglietto venne subito inviato di rimpetto. In quei tempi non vi era nulla di meno militare delle famiglie aristocratiche siciliane. Gli ufficiali borbonici non se n'erano mai visti nei salotti palermitani. I pochi garibaldini che vi erano penetrati facevano più l'effetto di spaventapasseri pittoreschi che di militari veri e propri. Perciò quei due giovani ufficiali, Tancredi e Cavriaghi, erano in verità i primi che le ragazze Salina vedessero da vicino. Tutti e due in doppio petto. Tancredi con i bottoni d'argento dei lancieri, Carlo con quelli dorati dei bersaglieri, con l'alto colletto di velluto nero bordato d'arancione, il primo, Cremisi, l'altro, allungavano verso le braccia le gambe rivestite di panno azzurro e di panno nero. Sulle maniche i fiori d'argento o d'oro si snodavano in ghirigori, slanci e riprese senza fine. Un incanto per quelle figliole avvezze alle redingote severe e ai frac funerei. Don Fabrizio non capiva bene. Li ricordava entrambi rossi come gamberi e trasandati.
«Ma insomma, voi altri garibaldini non portate più la camicia rossa?»
I due si voltarono come se li avesse morsi una vipera.
«Ma che garibaldini e garibaldini, zioni! Lo siamo stati, ora basta. Cavriaghi ed io, grazie a Dio, siamo ufficiali dell'esercito regolare di Sua Maestà, il re di Sardegna, per qualche mese ancora. D'Italia fra poco. Quando l'esercito di Garibaldi si sciolse, si poteva scegliere. Andare a casa o restare nelle armate del re. Lui ed io, come tanti altri, siamo entrati nell'esercito vero. Con quelli lì non si poteva stare. Non è vero, Cavriaghi?»
«Mamma mia, che gentaglia! Uomini da colpi di mano, buoni per sparacchiare e basta. Adesso siamo fra persone per bene. Siamo ufficiali sul serio, insomma.» E sollevava il baffetto con una smorfia di adolescente disgusto.
«Ci hanno tolto un grado, sai, zione. Tanta poca stima avevano della serietà delle nostre attitudini militari. Io da capitano sono ridiventato tenente, vedi?»
E mostrava le due stellette delle controspalline.
«Lui, da tenente, è sottotenente. Ma siamo contenti, come se ci avessero promossi. Siamo rispettati in tutt'altro modo adesso, con le nostre divise.»
«Sfido io», interruppe Cavriaghi. «La gente non ha più paura che rubiamo le galline ora.»
«Dovevi vedere da Palermo a qui, quando ci fermavano le stazioni di posta per il cambio dei cavalli. Basta dire ordini urgenti per il servizio di Sua Maestà, e i cavalli comparivano d'incanto. E noi a mostrare gli ordini, che erano poi i conti dell'albergo di Napoli, ben a volte sigillati.»
Esaurita la conversazione sui mutamenti militari, si passò a più vaghi argomenti. Concetta e Cavriaghi si erano seduti insieme, un po' discosti. Il contino mostrava a lei il regalo che le aveva portato da Napoli, i canti di Aleardo Aleardi, che aveva magnificamente fatto rilegare. Sull'azzurro cupo della pelle una corona principesca era profondamente incisa e sotto le cifre di lei, C.C.S. Più sotto ancora, caratteri grandi e vagamente gotici dicevano «Sempre sorda». Concetta divertita rideva.
«Ma perché sorda, conte? C.C.S. ci sente benissimo.»
Il volto del contino si infiammò di fanciullesca passione. «Sorda, sì, sorda, signorina, sorda ai miei sospiri, sorda ai miei gemiti, cieca anche, cieca alle suppliche che i miei occhi le rivolgevano. Sapesse lei quanto ho patito a Palermo, quando loro sono partiti per qui. Nemmeno un saluto, nemmeno un cenno mentre la vettura scompariva nel viale. E vuole che non la chiami sorda? Crudele avrei dovuto far scrivere.» La concitazione letteraria di lui fu congelata dal riserbo della ragazza.
«Lei è ancora stanco per il lungo viaggio. I suoi nervi non sono a posto. Si calmi. Mi faccia piuttosto sentire qualche bella poesia.»
Mentre il bersagliere leggeva i molli versi con voce accorata e pause piene di sconforto, davanti al caminetto Tancredi estraeva di tasca un astuccetto di raso celeste.
«Ecco l'anello, zione. L'anello che dona ad Angelica. O piuttosto quello che tu per mia mano le regali.»
Fece scattare la molletta ed apparve uno zaffiro scurissimo, tagliato in ottagono schiacciato, serrato tutt'intorno, stretto stretto da una moltitudine di piccoli purissimi brillantini. Un gioiello un po' tetro, ma altamente consono al gusto cimiteriale del tempo, e che valeva chiaramente le 200 onze spedite da Don Fabrizio. In realtà era costato assai meno. In quei mesi di semisaccheggio e di fughe, a Napoli si trovavano bellissimi gioielli d'occasione. Dalla differenza di prezzo era saltata fuori una spilla, un ricordo per la Schwarzwald. Anche Concetta e Cavriaghi vennero chiamati ad ammirarlo, ma non si mossero, perché il contino l'aveva già visto e perché Concetta rimandò quel piacere a più tardi. L'anello girò di mano in mano, fu ammirato, lodato, e venne esaltato il prevedibile buon gusto di Tancredi. Don Fabrizio chiese:
ma per la misura come si farà? Bisognerà mandare l'anello a Girgenti per farla fare giusta.
Gli occhi di Tancredi sprizzarono di malizia.
Non ci sarà bisogno, zio. La misura è esatta. L'avevo presa prima.
E Don Fabrizio tacque. Aveva riconosciuto un maestro. L'astuccetto aveva compiuto tutto il giro attorno al caminetto ed era ritornato nelle mani di Tancredi, quando da dietro la porta si udì un sommesso
«Si può?»
Era Angelica. Nella fretta e nell'emozione non aveva trovato di meglio per ripararsi dalla pioggia di rotta che mettersi uno scapolare, uno di quegli immensi tabarri da contadino di ruvidissimo panno. Avviluppato nelle rigide pieghe blu scure, il corpo di lei appariva snellissimo. Di sotto il cappuccio bagnato gli occhi verdi erano ansiosi e smarriti, parlavano di voluttà. Da quella vista, da quel contrasto anche fra la bellezza della persona e la rusticità della veste, Tancredi ricevette come una frustata. Si alzò, corse verso di lei senza parlare e la baciò sulla bocca. L'astuccio che teneva nella destra solleticava la nuca recline. Poi fece scattare la molla, prese l'anello, glielo passò all'anulare. L'astuccio cadde per terra.
Tieni, bella, è per te, dal tuo Tancredi.
L'ironia si ridestò.
E ringrazia anche Zione per esso.
Poi la riabbracciò. L'ansia sensuale li faceva tremare. Il salone, gli astanti, per essi sembravano molto lontani. E a lui parve davvero che in quei baci riprendesse possesso della Sicilia, della terra bella e infida che i falconieri avevano per secoli posseduta, e che adesso, dopo una vana rivolta, si arrendesse di nuovo a lui, come ai suoi da sempre, fatta di delizie carnali e di raccolti dorati. Cavriaghi era innamorato di Concetta. Ma fanciullo come gli era, e non soltanto nell'aspetto, come Tancredi, ma nel proprio intimo, il suo amore si sfogava nei facili ritmi di Prati e di Aleardi, nel sognare ratti al chiaro di luna dei quali non si arrischiava a contemplare il logico seguito, e che del resto la sordità di Concetta schiacciava in embrione. Così, alla scenografia galante di quell'autunno Donna Fugasco, egli contribuiva solo come abbozzatore di nuvole e di orizzonti evanescenti, e non come ideatore di masse architettoniche. Le due ragazze, invece, Carolina e Caterina, tenevano assai bene la loro parte nella sinfonia di desideri che in quel novembre percorreva tutto il palazzo e si mescolava al mormorio delle fontane, allo scalciare dei cavalli nelle scuderie, al tenace scavare di nidi nuziali da parte dei tarli dei vecchi mobili. Centro e motore di questa esaltazione sensuale era naturalmente la coppia Tancredi-Angelica. Le nozze sicure, benché non vicinissime, stendevano in anticipo la loro ombra rassicurante sul terriccio arso dei loro mutui desideri. La differenza di ceti faceva credere a Don Calogero normali nella nobiltà i lunghi colloqui apertati e alla principessa Maria Stella abituali nel rango dei Sedara alla frequenza delle visite di Angelica e una certa libertà di contegno che essa non avrebbe certamente trovata lecita nelle proprie figlie. E così le visite di Angelica al palazzo divennero sempre più frequenti, sino ad essere quasi perpetue, ed essa finì con l'essere accompagnata soltanto formalmente dal padre, che si recava subito in amministrazione per scoprire o tessere nascoste trame, o dalla cameriera che scompariva nel riposto per bere il caffè e incupire i domestici sventurati. Tancredi voleva che Angelica conoscesse tutto il palazzo nel suo complesso inestricabile di foresterie, appartamenti di rappresentanza, cucine, cappelle, teatri, quadrerie, rimesse odorose di cuoi, scuderie, serre afose, passaggi, scalette, terrazzini e porticati, e soprattutto di una serie di appartamenti smessi e disabitati, abbandonati da decenni, e che formavano un intrico labirintico e misterioso. Tancredi non si rendeva conto, oppure si rendeva conto benissimo, che trascinava la ragazza verso il centro nascosto del ciclone sensuale. E Angelica, in quel tempo, voleva ciò che Tancredi aveva deciso. Le scorribande attraverso il quasi illimitato edificio erano interminabili. Si partiva come verso una terra incognita, ed incognita era davvero, perché in molti di quegli appartamenti e ripieghi neppure Don Fabrizio aveva mai posto il piede. Il che, del resto, gli era cagione di grande soddisfazione, perché soleva dire che un palazzo del quale si conoscevano tutte le camere non era degno di essere abitato. I due innamorati si imbarcavano verso Citera su una nave fatta di camere cupe, di camere solatie, di ambienti sfarzosi o miserabili, vuoti o affollati di relitti di mobilio eterogeneo. Partivano accompagnati da Cavriaghi o da Mademoiselle d'Ombrey, talvolta da tutti e due. La decenza esteriore era salva. Ma nel palazzo di Donna Fugata non era difficile di fuorviare chi volesse seguirvi. Bastava infilare un corridoio, ve ne erano lunghissimi, stretti e tortuosi, con finestrine grigliate che non si potevano percorrere senza angoscia, svoltare per un ballatoio, salire una scaletta complice. I due ragazzi erano lontani, invisibili, soli, come su un'isola deserta. Quelli furono i giorni migliori della vita di Tancredi e di quella di Angelica. Vite che dovevano poi essere tanto variegate, tanto peccaminose, sull'inevitabile sfondo di dolore. Ma essi allora non lo sapevano e inseguivano un avvenire che stimavano più concreto, benché poi risultasse formato di fumo e di vento soltanto. Quando furono diventati vecchi e inutilmente saggi, i loro pensieri ritornavano a quei giorni con rimpianto insistente. Erano stati giorni del desiderio sempre presente perché sempre vinto. Dei letti, molti che si erano offerti e che erano stati respinti dallo stimolo sensuale che, appunto perché inibito, si era un attimo sublimato in rinunzia, cioè in vero amore. Quei giorni furono la preparazione a quel loro matrimonio che, in fin dei conti, fu mal riuscito. Una preparazione, però, che si atteggiò in un insieme a sé stante, squisito e breve, come quelle sinfonie che sopravvivono alle opere dimenticate cui appartengono e che contengono, accennate con la loro giocosità velata di pudore, tutte quelle arie che poi nell'opera dovevano essere sviluppate senza destrezza e fallire. La principessa Maria Stella salì in carrozza, sedette sul raso azzurro dei cuscini, raccolse il più possibile attorno a sé le fruscianti pieghe della veste. Intanto Concetta e Carolina salivano anch'esse. Sedevano di fronte e dai loro identici vestiti rosa si sprigionava un tenue profumo di violetta. Dopo, il peso spropositato di un piede che si poggiò sul montatoio fece vacillare la calèche sulle alte molle. Don Fabrizio saliva anche lui. La carrozza fu piena come un uovo. Le onde delle sete, delle armature di tre crinoline montavano, si urtavano, si confondevano sin quasi all'altezza delle teste. Sotto era un fitto miscuglio di calzature, scarpine di seta delle ragazze, scarpini mordorè della principessa, pantofolone di coppale del principe. Ciascuno pativa della presenza dei piedi altrui e non sapeva più dove fossero i propri. I due scalini del montatoio furono richiusi. Il servitore ricevette gli ordini.
A Palazzo Ponteleone.
Risalì a cassetta, il palafreniere che teneva la briglia dei cavalli si scostò, il cocchiere fece impercettibilmente schioccare la lingua, la calèche scivolò via. Si andava al ballo. Palermo in quel momento attraversava uno dei suoi intermittenti periodi di mondanità. I balli infuriavano. Dopo la venuta dei piemontesi, dopo il fattaccio da Spromonte, fugati gli spettri di esproprio e di violenze, le 200 persone che componevano il mondo non si stancavano di incontrarsi, sempre gli stessi, per congratularsi di esistere ancora. Tanto frequenti erano le diverse pur identiche feste che i principi di Salina erano venuti a stare per 3 settimane nel loro palazzo in città, per non dover fare quasi ogni sera il lungo tragitto da San Lorenzo. I vestiti delle signore arrivavano da Napoli, nelle lunghe cassette nere simili a feretri, ed era stato un viavai isterico di cristaie, pettinatrici e calzolai. Servi esasperati avevano recato alle sarte biglietti affannosi. Il ballo dai Ponteleone sarebbe stato il più importante di quella breve stagione. Importante per tutti lo splendore del casato e del palazzo, per il numero degli invitati, e più importante ancora per i Salina, che vi avrebbero presentato alla società Angelica, la bella fidanzata del nipote. Erano soltanto le 10:30, un po' presto per presentarsi ad un ballo quando si è il principe di Salina, che è giusto giunga sempre quando la festa abbia sprigionato tutto il proprio calore. Questa volta però non si poteva fare altrimenti se si voleva essere lì quando sarebbero entrati i Sedara, che non lo sanno ancora, poveretti. Era gente da prendere alla lettera l'indicazione di ora scritta sul cartoncino lucido dell'invito. Era costato un po' di fatica il far rimettere a loro uno di quei biglietti. Nessuno li conosceva e la principessa Maria Stella, 10 giorni prima, aveva dovuto sobbarcarsi a fare una visita a Margherita Ponteleone. Tutto era andato liscio, si capisce, ma era stato non di meno una delle spinucce che il fidanzamento di Tancredi aveva inserito nelle delicate zampe del Gattopardo. Il breve percorso sino a Palazzo Ponteleone si svolgeva per un intrico di viuzze buie e si procedeva al passo. Via Salina, via Valverde, la discesa dei bambinai, così festosa il giorno con le sue bottegucce di figurine in cera e così tetra la notte. La ferratura dei cavalli risuonava prudente fra le nere case che dormivano o facevano finta di dormire. Le ragazze, questi esseri incomprensibili, per i quali un ballo è una festa e non un tedioso dovere mondano, parlottavano liete a mezza voce. La principessa Maria Stella tastava la borsa per assicurarsi della presenza del flaconcino di sal volatile. Don Fabrizio pregustava l'effetto che la bellezza di Angelica avrebbe fatto su tutta questa gente che non la conosceva, e quello che la fortuna di Tancredi avrebbe fatto su quelle stesse persone che lo conoscevano troppo. Un'ombra però oscurava la sua soddisfazione. Come sarebbe stato il frac di Don Calogero? Certo, non come quello che aveva avuto addosso a Donna Fugata. Egli era stato affidato a Tancredi, che l'aveva trascinato dal miglior sarto e aveva perfino assistito alle prove. Ufficialmente era sembrato soddisfatto dei risultati l'altro giorno, ma in confidenza aveva detto:
«Il frac è come può essere. Il padre di Angelica manca di chic».
Era innegabile, ma Tancredi si era reso garante di una perfetta rasatura e della decenza degli scarpini. Era già qualche cosa. Là dove la discesa dei bambinai sbocca sull'abside di San Domenico, la carrozza si fermò. Si sentiva un gracile scampanellio e da uno svolto comparve un prete recante un calice col Santissimo. Dietro, un chierichetto gli reggeva sul capo un ombrello bianco ricamato in oro. Davanti, un altro teneva nella sinistra un grosso cero acceso e con la destra agitava, divertendosi molto, un campanellino d'argento, segno che una di quelle case sbarrate racchiudeva un'agonia. Era il Santo Viatico. Don Fabrizio scese, si inginocchiò sul marciapiede, le signore fecero il segno della croce, lo scampanellare dileguò nei vicoli che precipitavano verso San Giacomo. E la calèche, con i suoi occupanti gravati da un ammonimento salutare, si incamminò di nuovo verso la meta, ormai vicina.
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronolone. Con le voci di Antonio Angrisano, il principe, Raffaella Castelli, Concetta, Daniele De Lisi, Tancredi, Vanina Marini, Angelica. Realizzazione di Rosario Tronolone per Radio Vaticana Italia.